chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka huka huka.
I can't stop this feeling
huka huka
deep inside of me.
Chaka huka huka,
girl, you just don't realize what you do to me.
Huka 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 chaka huka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
Il 15 giugno, nelle sale italiane, approda Lightyear, la vera storia di Buzz, la nuova avventura targata Disney Pixar che svelerà il passato del giocattolo protagonista di uno dei franchise più amati della casa dalle grandi orecchie, Toy Story. Lo Space Ranger Buzz si troverà bloccato, insieme al comandante e al suo equipaggio, su un pianeta ostile. Proprio mentre cercherà un modo per tornare a casa, si imbatterà in quello che conosciamo come il suo acerrimo nemico, il terribile Zurg che, col suo esercito di robot, metterà a dura prova il rientro del nostro eroe.
Mentre attendiamo di conoscere le origini di Buzz, noi di Nerdface abbiamo deciso di rendere omaggio al magico mondo dei giocattoli e lo facciamo nel modo in cui abbiamo conosciuto il mitico Space Ranger, cercando di rispondere cioè alla domanda più rognosa: qual è il nostro giocattolo preferito? In Toy Story, infatti, Buzz è la nuova action figure tecnologica del piccolo Andy. Il suo arrivo minerà l'equilibrio della cameretta e comprometterà il ruolo di re della cesta dei giochi, fino a quel momento attribuito allo sceriffo Woody, un po' più attempato e analogico, scatenandone una cieca gelosia. Sarà proprio questa rivalità a portare Buzz e Woody lontano dal loro ambiente, in un'avventura che trasformerà la competizione in una solida amicizia. L'operazione non è facile.
Hai un amico in me.
Eleggere il giocattolo migliore della nostra infanzia è un'impresa degna del nostro Buzz e alla fine sicuramente qualcuno resterà scontento del verdetto finale.
Ma è risaputo che le rivalità ci piacciono e ci ritroviamo molto spesso coinvolti in discorsi in cui la competizione accende gli animi ed è difficile uscirne intatti. Ma voi a Radio Rock siete certamente abituati a queste risse da confronto. Oasis o Blur? Beatles o Rolling Stones?
Cioccolato al latte o cioccolato fondente?
Duran Duran o Spandau Ballet?
Pandoro o panettone?
Ovviamente sappiamo già qual è il migliore.
Non lo so, è bello.
Va bene, direi di iniziare con la classifica personale dei nostri giocattoli preferiti, divisi per categorie.
Ne leggiamo una a testa per ogni categoria?
Certo, dobbiamo uscire vivi dagli studi di Radio Rock.
Più di un amico in me.
Categoria Action Figure.
Dopo un paio di marchiani errori di valutazione, ovvero il rifiuto di produrre una linea di action figure dell'allora semi sconosciuto Star Wars e di Conan il Barbaro, ritenuto troppo violento, in casa Mattel devono essere volati gli stracci. Eppure è in questo contesto che, a opera del responsabile per i progetti Robert Sweet e del soggettista Donald F. Glute, nel 1982 la ditta statunitense chiamò a sé il potere e dette vita al biondo energumeno He-Man e a tutta la combriccola dei dominatori dell'universo. Per 5 lunghi anni, in un mondo tecno-fantasy dove ci si pestava come fabbri senza obbligo di referto, si è gettato nella coloratissima mischia un carnevale di rio di culturisti seminudi, robot, scheletri e soprattutto una marea di ibridi tra umano e animale che al confronto l'isola del Dottor Moreau sembrava Love Boat. Il tutto accompagnato da armi, veicoli ed edifici straordinari per l'epoca e tuttora inimitabili. C'è chi farebbe carte false per trovare un posto in casa al castello di Grayskull o alla cittadella del serpente. Ne sa qualcosa Kevin Smith, che nel 2021 ha sfornato per Netflix la sorprendente e romantica serie Masters of the Universe Revelation.
Per la categoria action figure non potevo che scegliere lei, Barbie. bambola il cui ruolo nella società porta a infinite lotte tra sessismo e femminismo. È però indiscutibile che chiunque nella vita ne abbia maneggiata una, per vedere come fosse fatta, per una prova di taglio capelli degna di Federico Fashion Style, per morderle i piedi e farla diventare palmipede, o più semplicemente per giocarci e inventare storie in cui poter essere ciò che volevamo e immaginarci già grandi, impegnate nel lavoro dei nostri sogni, con una famiglia, una casa a due piani con piscina e in garage la decappottabile rosa. Barbie nasce nel 1959 dalla mente di Ruth Mosco, che, vedendo la figlia Barbara prediligere le figure delle modelle delle riviste alle solite bambole dalle fattezze di neonato, decide di confezionarne una con un corpo adulto proprio per farla giocare come più piaceva a lei.
Categoria componibili.
You gotta keep them separated. Lunga vita a All Kirk Christiansen e, per piacere, sirenetta, scansa di vai a piangere un po' più in là. La Danimarca è grossa e se proprio tocca trovare un simbolo per questa bella nazione, quel simbolo non è certo un mezzo merluzzo, ma il mattoncino che il signor Christiansen ha iniziato a pensare fin dagli anni 30, battezzando la sua azienda con l'unione delle parole Leg God, ovvero gioca bene. Sfido chiunque, anche il caprone meno fantasioso di voi, a giocare male coi Lego. Sia che si seguano le istruzioni, sia che si proceda a braccio, unendo pezzi a caso, ogni mattoncino che si aggiunge avvicina il costruttore a un senso d'onnipotenza difficile da provare con altri giochi. E i Christiansen non sono rimasti incollati come patelle allo scoglietto a contemplare l'entità del loro successo. Hanno continuato a creare Lego Duplo per i più piccoli, Lego Technic per i maniaci e giù una linea dietro l'altra, tra navi spaziali, pirati, cavalieri medievali, fino ad assemblare mattoncini e ometti dalle teste gialle a ogni singolo franchise degno di nota, senza bisogno di elencarli o facciamo notte.
Devo ammettere che stavolta anche io avrei scelto i Lego, per tutti i motivi che hai elencato tu, più uno: la capacità di finirti sotto il piede quando sei scalzo e senza calzini. Anche in quel caso c'entra l'onnipotenza, ma non mi dilungo oltre. Mi permetto però di menzionare per questa categoria un gioco che ho amato tantissimo e che ho scoperto essere molto apprezzato: Gira la moda. Si trattava di un gioco composto da tre corone circolari mobili con cui poter creare, girandole appunto, diverse combinazioni di outfit da poter ricalcare seguendo i contorni su un foglio bianco con un carboncino. Diffusissimo negli anni 80, oggi è fuori produzione, sebbene abbia visto diverse versioni aggiornate con luci a LED.
Categoria pionieri dell'elettronica.
E.T. ci ha chiamato casa. Alcuni di noi ci hanno imparato a scrivere. Qualcuno tuttora chiama Ilota la lettera J, come pronunciava con timbro metallico Luciano De Ambrosis, attore e doppiatore, classe 1937, che fornì la voce italiana al grillo parlante, gioiello della Clementoni. Pensato per bambini dai 3 anni in su, questo docente inflessibile era costruito in modo da resistere agli urti della frustrazione, che immancabilmente montava al susseguirsi di ogni
"non ricevo, riprova e controlla, nave"
o
"non ho ricevuto, avevo chiesto, nave, N",
somministrati come ceffoni a ogni errore. Si narra che qualcuno abbia portato il grillo parlante a scuola anche ai tempi del liceo, per disturbare la lezione e farsi 4 risate, o addirittura l'abbia regalato al figlio, che già azzecca più parole di lui.
Siamo nella metà degli anni 90 e non sapevamo ancora cosa fossero gli smartphone, Google Calendar, e nessuno ancora chiamava le telefonate call. È in questo contesto che Casio lancia uno dei giochi più innovativi di sempre, My Magic Diary, un'agenda elettronica in cui poter salvare i numeri in rubrica accostandoci il ritratto del contatto, grazie alla personalizzazione delle caratteristiche come naso, bocca e forma degli occhi. Con questa agenda era possibile inviare messaggi con gli infrarossi, custodire segreti, appuntare memo importanti, ma soprattutto controllare le affinità di coppia attraverso le date di nascita. Una app importantissima per l'andamento delle nostre cotte e delle amicizie.
Categoria collezionabili.
C'è Scelta facile, gli exogeni, ovvero la storia di come intere mensilità della borsa di specializzazione di un giovane medico possano finire su eBay per riempire un secchio di pupazzetti. Fin da quando nel 1987 una voce minacciosa iniziò ad annunciare l'invasione dei misteriosi alieni, il mondo non fu più lo stesso. 40 sgorbi di gomma di differente colore, venduti in bustine, barattoli od orride piramidi di cartone, divennero il sacro graal. Io sono il drago di Puzzle Bubble. Li cercavo ovunque, scambiandoli a perdere con altri giochi o mendicandoli con la disperazione del tossico, fino al giorno in cui venni a scoprire che quei 40 bambocci altro non erano che la misera punta di un iceberg. L'edizione europea di una ben più nutrita serie americana, i Muscle, 236 pezzi, a loro volta copiati di sana pianta dalla linea giapponese Kinnikuman Kinkeshi, 418 pupazzi, venuti fuori dall'omonimo manga del duo Yude Tamago, la cui traduzione è uovo sodo, dove non si parlava affatto di alieni quanto di wrestling professionistico. Oltre al fatto che il secchio di pupazzetti esiste davvero, gelosamente custodito, vale la pena menzionare che uno degli ometti presenti nelle serie americana e giapponese, Pandaman, è la creazione di un giovanissimo Ichiro Oda, autore di One Piece, che scriveva lettere ai suoi autori preferiti.
Il termine collezione richiama alla mia mente di bambina una e una sola parola: le figurine. Dagli album Disney su cui attaccare le immagini delle storie più amate, a quello degli animali del mondo che regalavano a scuola, fino all'album della serie TV più amata, Beverly Hills 90210. L'album delle figurine è stato un gioco completo, fatto di momenti di beata solitudine in cui impegnarsi a far coincidere la figurina alla posizione indicata, altra impresa impossibile. Ma fu anche il mezzo di grandi occasioni sociali, in cui scambiarsi doppioni. Impossibile dimenticare i mazzi legati con l'elastico da cucina, la gioia di contemplare l'album, l'emozione di andare in edicola con la paghetta per comprare i pacchetti e la speranza di trovare le figurine mancanti. Se l'infanzia ha dei sinonimi, album di figurine è tra questi.
Ovviamente esisteva anche l'album delle figurine degli exogeni, che io ho terminato e ancora conservo.
Categoria giochi da tavolo.
Qui ci troviamo tutti d'accordo. Per noi di Nerdface, il gioco da tavolo più significativo della nostra infanzia è uno solo:
HeroQuest.
Premesso che lavoro, famiglia e bollette permettendo, ora passerei l'esistenza davanti a un qualsiasi gioco da tavolo o scarabocchiando la scheda del mio personaggio in un gioco di ruolo, in passato non era così. Da buon disturbatore qual ero, correvo a sedermi attorno al tabellone con maggiore entusiasmo, salvo poi alzarmi per primo in preda alla noia tra le proteste degli altri giocatori. O alla attivo un numero vergognoso di partite di Risico, Monopoli, forse anche Gioco dell'Oca, mandate a monte per abbandono o schiamazzi, almeno fino all'arrivo di HeroQuest, capolavoro con cui le britanniche Games Workshop e Citadel Miniatures misero in scatola tutto l'occorrente perché avventure epiche potessero svolgersi su una qualunque superficie piana. Da ricordare, oltre ovviamente alle miniature in celluloide, anche le carte illustrate da Sua Maestà Gary Chalk, illustratore dei primi 7 volumi di Lupo Solitario. La mia scatola, ricevuta per la promozione in prima media, è stata con somma vergogna smembrata e persa, e con essa la mia innocenza.
Hai modo di rimediare, però. È di pochi giorni fa, infatti, l'annuncio dell'imminente ritorno di HeroQuest in una nuova edizione con Avalon Hill, e già sono aperti i pre-order.
È stata dura scegliere il gioco preferito della nostra infanzia e non azzuffarci per ottenere il primo posto. E mentre sceglievamo il gioco della nostra giovinezza, un attacco di nostalgia pura ha invaso gli studi di Radio Rock e la consapevolezza che la nostra infanzia è stata bellissima. Forse la migliore di tutte le infanzie, di qualunque tempo.
Il solito egocentrico. Vogliamo invece lasciarvi con altre voci, quelle di chi l'infanzia l'ha avuta prima di noi e quelle di chi la sta vivendo adesso, tra ricordi, nostalgie, amori e offissi attuali. Siamo nati anche per giocare, per livellare insieme e per ricordarcelo con tenerezza di tanto in tanto.
Ciao Nerface, sono Stefania, ho 70 anni e il mio gioco preferito era correre sui pattini a rotelle.
Ciao Nerface, mi chiamo Gioele, ho 10 anni e il mio gioco preferito è il calcio.
Ciao Nerdface, mi chiamo Sebastiano, ho 10 anni e il mio gioco preferito è nascondino.
Ciao, io sono Filippo, 4 anni e mezzo. Il mio gioco più preferito sono le Hot Wheels.
Ciao Nerdface, sono Antonio, ho 69 anni, il mio gioco preferito era il Monopoly.
Ciao Nerdface, mi chiamo Nicolò, ho 8 anni e il mio gioco preferito è il cubo di Rubik.
Ciao, sono Stella, ho 63 anni e il mio gioco preferito era Ruba Bandiera.
Ciao, sono Penelope, il mio gioco preferito è fare i puzzle, ho 5 anni.
Ciao Nerdface, io mi chiamo Aurelio, ho 6 anni, il mio gioco preferito è Among Us e Minecraft.
Ciao Nerdface, mi chiamo Alice, ho 6 anni, il mio gioco preferito è giocare con le Barbie, un bacione, ciao.
Ciao Nerdface, io sono Alessandro, ho 6 anni, il mio gioco preferito è Lego. Ciao!
Ciao Nerdface, io sono Celeste, ho 4 anni, il mio gioco preferito è un 3 stella.
Ciao Nerdface, sono Angela, ho 73 anni, il mio gioco preferito è Campana.
Ciao Nerdface, io mi chiamo Elena Maria, ho 5 anni, il mio gioco preferito è Toca World. Ti voglio bene.
Wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah.
Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early like a thousand times before. Like the castle in his corner in a medieval game, I foresee terrible trouble and I stay here just the same.
I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. Do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more.